guerra, milkama. Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è certa. Se conosci te stesso, ma non il nemico, le tue probabilità di vincere e di perdere sono le stesse. Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, soccomberai in ogni battaglia. Questo si può stringere nel versetto di Osea, capitolo 4, versetto 6. Il mio popolo perisce, muore per mancanza di conoscenza. La conoscenza è a tutto campo, ma se non conosco me stesso, quelli che sono i miei punti di forza, i miei punti deboli, non riuscirò a costruire, a edificarmi. E se non conosco il nemico, non potrò difendermi. Ma Dio ci ha dato degli strumenti per poter entrare nella sua dimensione, per poter entrare in spirito. Lo strumento più importante che noi abbiamo è la lingua. La lingua è quella che ci mette nella possibilità di poter conversare gli uni con gli altri, di poter conversare con lo spirito, di poter parlare in spirito. Ma la lingua ha anche un sacco di problemi. Vediamolo insieme. Capitolo 3. Conoscere la nostra lingua. Per vincere il nemico, prima dobbiamo vincere noi stessi. Non c'è vittoria sul nemico se uno è diviso con se stesso, come è scritto e come ci insegna Yeshua. Matteo 12, 26, 31. Ora, se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque può durare il suo regno? E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli? Per questo loro saranno i vostri giudici. Ma se io scaccio i demoni per mezzo dello Spirito di Dio, allora il regno di Dio è giunto in mezzo a voi. Ovvero, come può entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni se prima non lega l'uomo forte? Allora soltanto riuscirà a saccheggiare la sua casa. Voglio fare una parentesi su questo versetto 29, perché nella Chiesa evangelica si è sempre spiegato che l'uomo forte è il diavolo. Ovvero, come può uno entrare nella casa del diavolo e rapire i suoi beni se prima non lega il diavolo? Allora soltanto riuscirà a saccheggiare la sua casa. Ma siamo sicuri che parli del diavolo? Perché parla del diavolo? Posso entrare in casa del diavolo io? La posso saccheggiare? Ho questa capacità? Allora chi è questo uomo forte? L'uomo forte sono io, non è il diavolo. Se non mi lego, cioè se non mi costringo a entrare in una certa dimensione, non ce la farò, non potrò parlare di beni, non potrò entrare in quella dimensione. Poi il Signore conclude e dice in questa maniera: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia o calunnia sarà perdonata agli uomini. La calunnia non è soltanto contro Dio, ma anche contro gli uomini. Perciò calunniare è equiparato a bestemmiare. Ma la bestemmia o calunnia verso lo Spirito non sarà perdonata. Chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito, quello santo, non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Qualunque cosa noi vogliamo fare, la possiamo fare soltanto perché Yeshua è il Signore. Ma di cosa si sta parlando? Si sta parlando che bisogna stare attenti a come si parla, a quello che si dice, a come ci si esprime. Perché quello che si dice, come ci si esprime, provoca dei cortocircuiti a livello spirituale, in bene o in male, cioè entra, è tagliente. È importante sapere cosa stiamo legando o cosa stiamo sciogliendo. Qualunque cosa legherete o scioglierete. Chi ama il Signore si riconosce da come parla nella vita quotidiana, non da come si parla in chiesa, come si parla fuori. Dal momento in cui siamo insieme, magari si cerca di parlare in un certo modo, come siamo con altri, con gli altri si rimane ciò che siamo o si diventa ciò che sono gli altri? Perché il nostro parlare ci porta in questa dimensione. Non è una dimensione semplice, perché non si tende, per non fare brutta figura, fra virgolette, con gli uomini, a parlare come parlano quegli uomini, anziché fare bella figura con il Signore, rimanere fermi e continuare a parlare come parlo ora. Quando parliamo, attiviamo un mondo soprannaturale, che sarà buono o cattivo a seconda di ciò che diciamo. Ascoltare e meditare la parola porta fede nei nostri cuori. In questo modo ci trasformiamo in preghiera. Così dalla nostra bocca usciranno solo parole rette. Che senso ha che io parli in altre lingue se subito dopo proferisco parole sbagliate? Cioè, l'edificare, il parlare in altre lingue deve essere finalizzato a tenermi, a mantenermi in una certa carreggiata, a non andare fuori strada, ma soprattutto nel mio parlare, perché il mio parlare è quello che mi distingue. Perché si dice che è la parola che ci distingue dagli animali? Perché gli animali non hanno parola. Il cane abbaia, l'uccellino cinguetta, si capiscono fra di loro, fra virgolette, però non hanno un'espressione completa. Allora, se il parlare mi distingue, secondo come parlo, mi distingue, ma anche nell'enfasi che metto in quello che dico. Perché fateci caso, quando siamo arrabbiati, l'enfasi è molto forte, perché non siamo spirituali. Marco 12, 33, 37. O fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, poiché l'albero si conosce dal frutto. Ora, mi sono fermato, mi sto domandando, ma di quale albero sta parlando il Signore? Sta parlando dell'albero della vita. O noi in quell'albero centriamo e ci camminiamo in un certo modo? Ma se il nostro parlare è sbagliato, è cattivo, noi siamo fuori da quei sentieri. E quell'albero non sarà più un albero buono, ma sarà un albero cattivo. E qui il Signore taglia in maniera molto precisa: razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Dalla bocca esce quello che abbonda dal cuore, poiché la bocca parla dall'abbondanza del cuore. Vedete, l'ho messo in evidenza, perché quello che dico viene di qui, dall'abbondanza del cuore. Se sto dicendo qualcosa che non è buono, significa che nel mio cuore sta abbondando quello, esce fuori quello che abbonda. Allora il mio problema non è più in quello che dico, è da dove attingo per dire. Perché parlo male? Dice, no, ma mi è scappata una parolaccia. Non ti è scappata, è sovrabbondata, è venuta fuori perché è abbondante nel tuo cuore, altrimenti non sarebbe venuta fuori. Capite di che sto parlando? Quando si dice che la lingua... Ma la lingua, da ultimo, è soltanto, come si dice, la pompa che attinge dal cuore. L'uomo buono dal buon tesoro trae cose buone e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini ne renderanno conto nel giorno del giudizio. Poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Perché parlano dell'abbondanza del cuore, parlano di ciò che sono io dentro. Non si può nascondere ciò che siamo, si evidenzia da come parliamo. Credere col cuore e confessare con la bocca sono le due cose che attivano la fede. Ma la fede si può attivare anche in modo avverso, anche in modo cattivo, non soltanto in modo buono. Da dove viene tutto il male che c'è nel mondo? Perché c'è il male nel mondo? Perché il mondo giace nel peccato. Allora, parla del peccato, ha attivato una fede cattiva, non una fede vera, non la fede da Dio. Perché è scritto, altrimenti è un versetto che non si comprende, abbiate la fede di Dio. Perché è quel tipo di fede, è quella fede di Dio, è quella fede pura, santa, che fa la differenza. Non il credere che si può andare e conquistare un popolo perché sta più forte di quel popolo, come sta succedendo ora, per esempio. È una fede, ma che non ci porterà giustificazione, ma ci porterà condanna. Vediamolo insieme, Giacomo 3,6. Anche la lingua in ebraico si dice lashon, e si scrive Lamed Shain Vav Nun Sofit. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo della malvagità. Dici, no, ma se io parlo bene, si nasce con la lingua malvagia. Il bambino piccolo tende a imparare subito ciò che è sbagliato. Il bene va inculcato, il male è spontaneo, è come la gramigna. Su da sé, non c'è bisogno di piantarlo, scorre. Insegnare a un ragazzo a parlare in maniera corretta, a parlare bene, a benedire, bisogna lavorarci. E lavorarci non significa soltanto insegnargli che. Bisogna aiutarlo a non frequentare situazioni e posti sbagliati. Questo è il mondo, purtroppo, ma provoca questo. La lingua, posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita ed è infiammata dalla Genna, dall'inferno. La Genna era un posto malvagio sulla terra, dedicato a Moloch, dove venivano offerte anche dal popolo di Dio vite umane. Cioè, ma accorgetevi che si sta parlando dal popolo di Dio, dal popolo che Dio aveva eletto e chiamato, l'ha chiamato santo, e quel popolo si è trovato a offrire vite di uomini e donne, di bambini, a Moloch. Come il male attecchisce da sé, il male non va coltivato, il bene invece continuamente bisogna estirpare, annaffiare, inculcarlo. Giacomo 3:10-11, andiamo avanti. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Questa è un'affermazione, non è una domanda. Fratelli miei, le cose non devono essere così. La fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro. Bisogna decidere. Come fa dalla stessa bocca a uscire il dolce e l'amaro? Come faccio a benedire e subito dopo maledire? Significa che quella benedizione non ha spessore, non viene dal cuore. Mi sto forzando perché sono in quella posizione che devo fare così. Ma non è benedizione, non benedice nessuno, non va da nessuna parte. Per questo il Signore ci è venuto incontro col parlare in lingue. Efesini 4:29. Nessuna parola malvagia o viziosa sia fatta uscire dalla vostra bocca, ma piuttosto qualcuna utile, di edificazione per il servizio, perché dia grazia a coloro che ascoltano. Contrariamente a quello che si può pensare, bisognerebbe stare parecchio zitti. Perché? Perché mi rendo conto che benedire è difficile, parlare bene è difficile. Allora, per non sbagliare, meglio stare zitti, essere lenti a parlare. Mosè era lento a parlare. Perciò, se riusciamo a dominare la nostra lingua, siamo sulla via della salvezza ed essere preghiera sarà efficace. Giacomo 5:16. Confessate dunque gli errori gli uni agli altri. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. La preghiera del giusto. Come sto camminando io in questo mondo? Come un giusto fra le nazioni, parafrasando un detto ebraico, o come un uomo che non si riesce a distinguere dal resto? Proverbi 16:9. Il cuore dell'uomo programma la sua via, ma Yahweh dirige i suoi passi. Programmare la via significa cosa voglio essere. Programmare la via significa esaminare i propri punti deboli, lavorando su questi per trasformarli in punti di forza, permettendo al Signore di dirigere i nostri passi sulla sua via. Torniamo al combattimento, il buon combattimento. Ha uno schema prestabilito, ma non deve sottostare ad una forma statica o liturgica. Significa che se ci riuniamo insieme, anche nella lode c'è un combattimento, perché innalza Dio e affossa l'avversario. Ma è dentro uno schema prestabilito. Ma non significa che noi non ci permettiamo, non ci possiamo lasciare andare in spirito. Perciò i canti saranno quelli che sono, perché li abbiamo scelti per poter darci un ordine. Ma poi è importante che noi ci lasciamo andare, ci lasciamo trasportare dallo spirito, altrimenti rimane soltanto liturgia. Non siamo qui soltanto per suonare o per cantare qualcosa di prestabilito, ma quello che è prestabilito ci deve aiutare a liberarci nello spirito. Io insisto molto su questo, perché vorrei che tutti, come dice Paolo, si profetizzaste, vorrei che tutti parlassero in altre lingue, vorrei che tutti interpretassero, altrimenti diventa una forma liturgica. Dice, no, tanto c'è la sorella che canta, poi c'è il pastore che interpreta, io ascolto. No, essere parte di un corpo significa che tutti noi siamo chiamati ad essere spirituali, tutti dobbiamo crescere in questa dimensione, tutti ci dobbiamo edificare. Esaminiamo i nostri punti deboli senza ignorare i tranelli o le macchinazioni dell'avversario, lasciandoci guidare dallo Spirito Santo. A volte siamo svogliati, a volte siamo stanchi, a volte non ci si sente. Che sono queste cose? Perché sono svogliato, non mi sento? Sono i tranelli, le macchinazioni dell'avversario. Perché allora io non sono quello che Dio dice che sono, perché mi sto comportando secondo quello che l'avversario dice. Allora mi devo forzare per essere ciò che Dio ha detto che sono. Sono figlio suo? Gloria a Dio. Non può funzionare un corpo se soltanto un membro funziona. Allora ognuno per parte nostra deve entrare in questo corpo spirituale, deve farlo vivere questo corpo, si deve muovere in questo corpo. Questo è il combattimento. Non siamo chiamati a prendere fucili in mano. Siamo chiamati a usare la lingua in benedizione. E quando la usiamo in spirito, stiamo edificando noi stessi, sia personalmente che come corpo. Salmo 64, versetti dal 2 al 7. O Dio, ascolta la voce del mio lamento. Preserva la mia vita dallo spavento del nemico. Nascondimi lontano dalle macchinazioni dei malvagi, dalla turba chiassosa dei malfattori, che hanno affilato la loro lingua come una spada ed hanno scagliato come frecce parole pungenti. Per colpire dai nascondigli l'uomo integro, lo colpiscono all'improvviso e non hanno timore, si incoraggiano per compiere il male, si accordano per tendere i tranelli e dicono: chi vedrà i tranelli? Tramano cose malvagie, attuano le loro trame, un baratro è quell'uomo e il suo cuore è un abisso. Che sta dicendo Davide? O Dio, ascolta la voce del mio lamento. Perché si sta lamentando? Davide sta dicendo: io vorrei essere ciò che tu dici che sono, ma tutto quello che mi sta intorno mi vuole affossare, non mi vuol far vivere, non mi vuol far essere quello che tu dici che sono. Nascondimi dalle macchinazioni, dalla turba chiassosa. E che è la turba chiassosa? Quando si riunisce insieme uomini e donne al di fuori della Chiesa, viene fuori questo. Questo che dimostra che purtroppo si vive in un mondo che fa soltanto rumore. Hanno affilato la loro lingua come una spada ed hanno scagliato come frecce parole pungenti. Questa è la lingua. Il nostro combattimento stamattina è contro la lingua. Perché si dice parole pungenti? È insito nella nostra indole. Un baratro è quell'uomo e il suo cuore è un abisso. Questo significa che se io parlo in questa maniera, se io faccio parte di quel gruppo, perché noi siamo convinti, dice no, ma che c'è, non si fa parte di quel gruppo. Il vincitore, perché insisto sul vincitore? Perché non siamo chiamati a combattere e basta? Siamo chiamati a combattere per vincere, perché colui che è in noi ha già vinto. Allora io mi devo conformare, mi devo uniformare, mi devo fondere. Lui ha profuso in me se stesso. Io devo profondermi in Lui, perché per il momento è Lui che si è profuso in me. Ma io sono sempre molto resistente. Il vincitore esamina prima se stesso. Il vincitore soprattutto sa parlare. È difficilissimo saper parlare. Dice perché sono zitto? Perché mi rendo conto che è meglio stare zitti che parlare a sproloquio, dicendo cose che non hanno un forte significato spirituale, che non hanno un buon impatto. Luca 14, dal 25 al 33. Ora, molta gente andava con lui e Yeshua, rivolto verso la folla, disse: se uno viene a me e non odia suo padre, madre, moglie, i fratelli, le sorelle e la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Ho sottolineato la sua propria vita. Che significa? Ciò che ero: storto, malvagio, ingannatore. No, ma io non ero così, insomma, non ero malaccio. Vedete già la parola, non ero malaccio, comunque non ero bene, non ero malaccio. Perché in toscana non si dice buono, si dice non è male. È una cultura sbagliata, ma non solo quella toscana. In genere la cultura è sbagliata, perché non è una cultura spirituale. Per questo devo imparare a odiare ciò che il mondo mi ha dato, ma non solo il mondo, anche il mio babbo, la mia mamma, i miei fratelli, le mie sorelle, chi ce l'ha più ce ne metta. Con chi ce la devo avere io? Con mio babbo e con la mia mamma? No, col vano modo di vivere che mi hanno inculcato. Non mi hanno inculcato la parola. La mattina quando mi alzavo da bambino, nessuno veniva lì e mi diceva: allora stamattina si parte con questo passo della Torah, mi raccomando. Poi quando arrivavo a scuola la maestra mi diceva: allora bambini, non ci veniva insegnato il valore spirituale, ci veniva insegnato a essere più furbi degli altri, a essere più scaltri. Chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Ma che significa portare la croce? Smetti di essere quello che sei e diventa ciò che Dio è. Ahava. E qui c'è questo passo che non si umanizza molto. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa se ha per poterla finire? Perché non abbia posto le fondamenta e non possa finire? Tutti quelli che vedranno comincino a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure, quale re, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a valutare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Ora, il versetto 33 non ci incastra niente. Così dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Non ci incastra niente se lo leggiamo in senso umano. Ma quello che abbiamo letto prima, il Signore ci sta dicendo: se tu vuoi essere un cristiano, lo devi fare fino in fondo. Non te lo può fare a metà. 10.000 contro 20.000 non funzionerà. Quando uno muore, non muore solo la domenica o lo Shabbat, muore tutti i giorni. Così, dunque, ognuno di noi che non rinuncia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Perché finché non riusciamo a entrare in questo pensiero, significa che il nostro parlare, il nostro dire, il nostro fare, il nostro cantare, il nostro muoversi non è totale, è parziale. E Dio non è interessato ad avere un rapporto parziale con noi. Vuole un matrimonio al 100%. Ora, se siamo disposti a rinunciare, cioè a condividere tutto ciò che siamo e che abbiamo, siamo più che vincitori, perché Yeshua il Messia ha già vinto per noi. Yeshua ha promesso che tutto ciò che abbiamo lasciato ci verrà moltiplicato per 100. Questo che significa? Che noi non abbiamo fede, non ci crediamo. Perché chi è quell'uomo saggio che sa che se investe un euro dopo gliene viene resi 100 e non lo investe? Io parlo di un uomo saggio. Dice no, che c'è? Questa è fede. Allora parlo di un uomo di fede. Che fede abbiamo? Sa sempre paura che Dio ci tradisca. Incolpare Dio del nostro tradimento. Dice, ma che c'entra questo con la lingua? C'entra perché la lingua parla dell'abbondanza, dall'abbondanza del cuore. E il cuore si basa sulla fede. E la fede si basa su ciò che Dio dice. Non sulla mia fede, sulla fede di Dio. E Dio dice, ti fidi di me? La Chiesa dovrebbe rispondere, sì, amen. Invece, o zitti, o se si vuole essere onesti, no. Perché sa un problema di cuore. Cerchiamo di capire perché le nostre preghiere sembrano sempre sospese. Io non sto dicendo che non si prega. Io non sto dicendo che la preghiera che facciamo non è efficace. Perché quando parlo e prego in lingue, la mia preghiera è per forza efficace, perché non sono io che sto pregando. È sicuramente certa questa preghiera, però fa effetto solo secondo l'abbondanza del cuore, altrimenti rimane sospesa. Vedete quanto è potente la lingua? Ma solo se attinge dal cuore. Perché fin tanto che non cammineremo nella buona, piacevole e completa volontà di Dio, non possiamo esercitare né la sua autorità né la sua potenza. Questo è il motivo per cui Dio ha donato alla sua Chiesa i doni spirituali, anche di guarigioni, anche di miracoli, ma doni, non perché siamo capaci, non perché siamo efficaci, perché l'efficacia viene soltanto dalla fede di Dio, e la fede di Dio nasce soltanto da una lingua che parla dell'abbondanza del cuore di Dio, non del mio cuore. Perciò la sua autorità e la sua potenza è insita nel nome di Yeshua il Messia, Bashem, Yeshua Mashiach. Perché noi non siamo solo ambasciatori, non siamo solo araldi, ma siamo figli, siamo sacerdoti, siamo re, potenzialmente parlando. Romani 12:1-2. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, come sacrificio vivente, santo e piacevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma trasfiguratevi mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, piacevole e completa volontà di Dio. Sacrificio vivente. Ebrei 13:15. Per lì, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode. Questo è il frutto, le labbra che si accordano nel suo nome. Che significa accordarsi? Pretendo che Dio faccia qualche cosa, ma io non voglio farlo. Sacrificio significa rendere sacro, un sacrificio di lode. Rendere sacra la lode. Che significa rendere sacra la lode? Significa che quello che sto dicendo lo credo perché lo vivo, non perché lo dico. Lodare Dio al di là delle circostanze che smentiscono le nostre aspettative. Se siamo malati o infortunati o in difficoltà, sarà un sacrificio lodare e ringraziare Dio per qualcosa che non vediamo, ma lo facciamo perché crediamo con il cuore e ci accordiamo con la bocca che lo Spirito Santo è per noi sempre. Lo Spirito Santo è il nostro difensore. Possiamo vincere perché nel nome di Yeshua il Messia siamo già stravincitori. Romani 8:26-39. Nello stesso modo, anche lo Spirito sovviene alla nostra mancanza di potenza. Perché ci manca la potenza? Ma voi riceverete potenza. Quando riceverete lo Spirito Santo? E allora mi sarete Martiri. Che significa essere martiri? Non aver paura di morire per il nome di Yeshua. Perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene, ma lo Spirito stesso interviene attraverso di noi con gemiti indicibili, le sue compassioni. Di più, colui che investiga i cuori conosce qual è il proponimento dello Spirito, poiché di fronte a Dio egli intercede attraverso di noi per i santi. 28, l'ho messo in grassetto. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio, i quali sono chiamati ad essere conformi al suo disegno, al suo progetto. Ma vedete che potenzialmente è esattamente come abbiamo detto, ma solo potenzialmente, perché per essere in quella dimensione noi bisogna amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutte le nostre capacità. Perché quelli che ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi a suo figlio, perché fosse lui il primogenito tra numerosi fratelli. E quelli che ha predestinati, proprio loro ha anche chiamati, e quelli che ha chiamati li ha anche resi giusti, quindi quelli che ha reso giusti li ha anche glorificati. Allora, che diremo dinanzi a queste cose? Siccome Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Lui che in vero non ha usato riguardo al proprio figlio, ma al posto di tutti noi lo ha consegnato. Come egualmente con lui non ci donerà tutte le cose? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio che li giustifica? Chi è che li condannerà? Yeshua il Messia che è morto e di più risorto? Lui che per di più è la destra di Dio? Lui che altresì interviene in nostro favore? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? L'oppressione, l'afflizione, l'indigenza, la ristretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo o il coltello? Come scritto, per riguardo alla tua morte vivremo il giorno intero. Non siamo cristiani a tempo, siamo cristiani tutto il giorno, o non siamo cristiani. Siamo stati considerati come pecore di un macello. Parole forti. Perché siamo stati considerati come pecore di un macello? Perché l'opera dell'avversario è distruggere la sposa di Cristo. Ma su tutte queste cose siamo stravincitori, grazie a colui che ci ha amato. Infatti credo che... Fermiamoci ora. Lo crediamo veramente? Infatti credo che né morte né vita, che o sia vivo o che sia morto, non mi fa nessuna differenza. Perché? Perché io sono già morto e risuscitato in Cristo. Ma ci credo? O ho paura di morire? Né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è nel Messia Yeshua nostro Signore. Dio si è profuso in noi. Nessuno ci potrà separare. Nessuno ci potrà togliere dall'amore di Dio. Solo io. Non ho ancora deciso di contraccambiare il suo amore. Siamo stati chiamati a trasformarci ad immagine e somiglianza di Yeshua ed essere stravincitori. Ma siamo stravincitori quando saremo a immagine e somiglianza di Yeshua. Quando chi ci vedrà non vedrà quello che siamo, ma vedrà ciò che Dio è. Perché lo sentiranno. Potranno essere avversi, ma non potranno fare niente. Perché Dio è Dio. Gematria. Confrontiamo la parola, cioè Yeshua, con la nostra lingua, Lashon. Yeshua ha un valore numerico di 386. Yod, Yod 10, Shin 300, Vav 6, Ain 70, 386. Lashon ha un valore numerico di 386. Là possiamo dire che se usiamo la lingua nel nome di Yeshua, abbiamo la stessa potenza di Yeshua. Yeshua è perfettamente in sintonia con Lashon. Ho trovato altre due espressioni. In Yahweh loderò la parola Alleluia. Valore numerico 386. Allora, loderò la parola Alleluia. Alleluia significa lodare Dio, lodare la parola. Lashon. Ma come si loda? Con la lingua. Qual è il valore numerico di questa espressione? 386. In Yahweh loderò la parola con tutto il cuore. Dio è che si attinge noi dall'abbondanza del cuore. In Yahweh loderò la parola con tutto il cuore. Valore numerico 386. La gematria è stupenda perché ci fa capire esattamente come funziona. O attingo dall'abbondanza del cuore di Yeshua, non del mio cuore. Quando parliamo in spirito, attingiamo dalla mente del Signore e il nostro sarà un buon combattimento secondo il remata di Dio. Ma prima di poter combattere dobbiamo affondare nella completa armatura di Dio. Cintura, corazza, calzari, scudo, elmo e spada. Ho ricevuto questo. Che noi non siamo capaci di rinunciare a noi stessi e a portare la nostra croce perché non siamo strutturati, siamo privi di armatura. Ma se affondiamo nella sua armatura, sembra strano, la parola non è indossare l'armatura, ma è affondare nell'armatura, cioè immergercisi dentro, perché significa battesimo. Il battesimo in acqua significa entrare dentro l'armatura. Lasciare che l'armatura ci ricopra come una pietra preziosa fatta di tanti zaffiri formati dall'alfabeto di Dio. Leggiamolo, poi lo rimandiamo a settimana prossima. Efesini 6, 11, 19. Affondatevi nella completa armatura di Dio affinché abbiate la forza di stare saldi per quanto riguarda le astute insidie del diavolo. Perché il combattimento per noi non è verso sangue e carne, non è verso gli uomini, ma verso i principati o archetipi, verso le potenze sul corpo e la mente, verso i padroni di questo mondo di tenebre, verso gli spiriti della malvagità nei cieli. Perciò prendete su di voi la completa armatura di Dio affinché possiate levarvi nel giorno malvagio e avendo predisposto ogni cosa restate fermi. State dunque saldi, cingete i vostri fianchi secondo verità e affondate nella corazza della giustizia, avendo per di più calzati i piedi con la preparazione nel Vangelo della pace. Davanti ad ogni cosa sollevate lo scudo della fede, con il quale siete messi in grado di estinguere tutti i dardi infuocati del maligno. Mettete su voi stessi l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, ovvero un rema di Dio. Pregate in ogni tempo attraverso lo Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate per questo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi. E altresì per me, affinché mi sia dato di parlare con libertà per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo.